Andrés Cinzia. Andrés Luigi. Baiamonte Francesco. Bonanti Paolo.
Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so.
Cerami Giovanni. Croce Maria Grazia.
Era il 14 novembre 1974 quando Pierpaolo Pasolini scrisse un memorabile articolo sul Corriere della Sera.
Cicco Giuseppe Calogero, Delisi Elvira.
I nomi a cui si riferiva erano quelli dei colpevoli delle stragi fatte fino ad allora, non certo quelli che stiamo ascoltando, che sono i nomi delle vittime di un'altra strage compiuta 5 anni dopo la sua tragica morte, e cioè quella dell'aereo caduto con 81 persone a bordo nel mare di Ustica, 36 giorni prima di un'altra strage ancora, quella della stazione di Bologna, che fece altri 85 morti.
Guzzo Rita, Lachina Giuseppe.
Di Ustica e di Bologna si è celebrato quindi da poco il 40° anniversario. Dopo 40 anni, così come dopo 50 anni per altre stragi ancora, pur avendo il paese, a differenza di Pasolini, acquisito un'infinità di prove e di indizi, la verità completa e soprattutto la giustizia non sono ancora arrivate sulle stragi e sui tanti omicidi, finti suicidi e sospetti incidenti a loro collegati. Eppure a chiedere verità e giustizia non sono soltanto i parenti delle vittime, ma le più alte autorità dello Stato italiano, che ripetono un copione che potrebbe sembrare retorico, ammuffito, se non fosse recitato, ad esempio, da una persona per bene come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Tripiciano Giulio, Ugolini Pierpaolo.
Ci troviamo dinanzi a limiti da rimuovere e a problemi di giustizia e di verità ancora da risolvere.
Reina Andrea.
Occorre sapere fare con rigore, verità e giustizia.
Siracusa Mariano.
O dal presidente della Camera Roberto Fico.
Superchi Giuliana.
Andare avanti per continuare a cercare verità e giustizia per le vittime di Ustica, per i loro familiari e per le vittime di tutte le stragi che hanno caratterizzato brutte epoche del nostro paese. Sappiamo che negli anni ci sono stati depistaggi, complotti, parti di Stato che non hanno collaborato ma che addirittura hanno depistato.
Quindi qualcosa di importante nel paese Italia proprio non quadra. Su questo abbiamo sentito varie voci, ma visto l'argomento enorme e complesso, andiamo con ordine. Innanzitutto, di cosa parliamo?
Tra il 1969 e il 1984 in Italia ci sono state una decina di stragi, più di 200 morti, più di 1000 feriti. Di nessuna di queste stragi sappiamo la completa verità. Non sappiamo mai contemporaneamente chi sono gli esecutori materiali, chi sono i mandanti, chi sono quelli che hanno depistato e hanno occultato le prove. Questo vale a partire da Piazza Fontana nel 1969, andando avanti con Bologna, con Ustica, con la strage del Rapido 904, con Piazza della Loggia. Sono Stefano Corradino, sono un giornalista di Rai News 24 da 4 anni, sono nella redazione cronaca e contemporaneamente poi sono dal 2002 sono il direttore di Articolo 21, che è giornale online per la libertà di espressione e di informazione. Lo Stato sembra non aver mai voluto arrivare fino in fondo alla ricerca della verità. 35 governi si sono alternati, con i rispettivi ministri degli interni che ogni volta hanno detto di voler fare luce sui misteri, accogliendo le associazioni dei familiari delle vittime, e poi così non è mai stato fatto, perché implica tirar fuori legami che sono scomodi e pericolosi, perché ogni strage in qualche modo si lega con l'altra. E allora trovare la verità su una strage rischierebbe di squarciare il muro di gomma anche delle altre, e poi di far venire tutta una serie di complicità istituzionali, militari, che fino adesso sono rimaste in qualche modo sotto la sabbia. Molte persone nel frattempo sono morte, ci sono state vittime collaterali.
Tutti sanno tutto dell'inizio, ma nessuno può parlare della fine.
A proposito di vittime collaterali che si aggiungono a quelle degli eventi principali, ecco alcuni frammenti della trasmissione Atlantide condotta da Andrea Purgatori sulla tragedia di Ustica.
E questa è la storia dell'aereo perduto al largo delle coste tunisine.
Dal giorno della tragedia di Ustica si è consumata quella che è stata definita la scia, una sequenza di morti sospette, almeno 17 persone, che avrebbero potuto vedere o sentire qualcosa la sera di Ustica. Piloti, controllori di volo, graduati e semplici avieri.
Io ero un aviere in servizio a Marsala la sera dell'evento della caduta del 19, che noi li abbiamo visti perfettamente, le tracce di registrazione, che soltanto il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse praticamente di farci gli affari nostri. La verità è questa, ci fu ordinato di starci zitti.
Ci è mancato proprio che scoppiava la guerra, è successo un casino. Dico, ma perché? Dice niente. Dice meno si parla meglio.
Il maresciallo Franco Parisi viene ritrovato il 21 dicembre 1995 impiccato ad un albero di un suo piccolo fondo nella periferia.
Ci sono parecchi suicidi, abbastanza singolari.
Mario Alberto Dettori viene trovato impiccato il 31 marzo 1987 sul greto del fiume Ombrone, vicino Grosseto. Nel 1980 era controllore di difesa aerea.
E ci sono, come dice il giudice istruttore, parecchi suicidi in ginocchio, per dire che, insomma, se qualcuno si vuole impiccare, generalmente non lo fa toccando con i piedi per terra.
La fabbrica di vedove volava a 10.000 metri sulla terra siciliana. Il pilota controllava l'orizzonte, la visibilità era buona.
L'Italia ha un problema con il passato e con le stragi, e il problema è che queste stragi, praticamente tutte queste stragi, non sono mai state esterne allo Stato. Sono sempre state delle stragi che avevano degli agganci all'interno dello Stato. E quindi da una parte c'è la coscienza sporca di un paese che in qualche modo è stato complice, diretto o indiretto, di quello che è accaduto, e dall'altra c'è la paura che scoperchiare questi segreti non debba soltanto portare a una riscrittura della storia di cosa è avvenuto in questo paese, ma anche a una elencazione di responsabilità che in molti casi hanno a che fare con personaggi che sono stati alla guida delle istituzioni. Sono Andrea Purgatori, sono un giornalista, uno scrittore, sono stato per 25 anni inviato speciale del Corriere della Sera e adesso conduco un programma sulla 7 di inchieste e approfondimento sull'attualità e la storia che si intitola Atlantide. Le forze oscure in realtà non esistono, esistono dei pezzi delle istituzioni italiane che in vari momenti della nostra storia hanno avallato, contribuito o addirittura provocato delle stragi. Allora, quando nei processi vediamo per stragi diverse apparire sempre le stesse facce, questo ci fa comprendere molto bene come il livello di copertura e di omertà sia stato, diciamo, l'unico modo per proteggere non le forze oscure, ma le forze palesi che hanno governato questo paese e che sulle stragi sanno molto, ma non hanno mai voluto dire tutto.
E la fabbrica di vedove volava sola come un uccello da rapina. Il mare era una tavola azzurra ormai, l'Africa era già più vicina.
Questo stragismo, diciamo, irrisolto o impunito, che dir si voglia, è un po' un'autobiografia della nazione, per dirlo in termini classici, cioè fa parte di quell'impasto, insieme ad altri elementi ovviamente, di cui si regge l'establishment, su cui si regge il gruppo dirigente italiano. Sono Giovanni Russo Spena, docente di diritto amministrativo, e sono stato per molti anni anche membro della commissione bicamerale antimafia e della commissione parlamentare bicamerale contro le stragi, dove appunto ho seguito quindi una serie di dossier che riguardano lo stragismo dagli anni 70 ad oggi e che hanno riguardato anche il ruolo e le responsabilità di settori dello Stato all'interno delle stragi. Cosa troviamo sistematicamente nelle stragi? Troviamo settori delle forze armate, settori dei carabinieri molto spesso e non solo, troviamo settori dei servizi e troviamo settori della magistratura. E io credo che questi settori, questi segmenti dello Stato, per cui non credo si possa dire che lo stragismo è contro lo Stato, io non ho mai creduto a questa tesi, ho sempre scritto che comunque lo stragismo era dentro lo Stato, certo non tutto lo Stato stragista, queste sono ipotesi ovviamente di tipo complottardo, ma io credo che settori dello Stato e segmenti dello Stato vivono all'interno dell'ipotesi stragista, per convenienza, per difesa di interessi economici, strutturali e così via. Sono gli stessi che impediscono ancora oggi che si raggiunga la verità. Il caso più classico, più clamoroso che ho seguito 10 anni fa è quello di Ustica. Insomma, non è possibile che ancora oggi una parte della magistratura, pilotata da una parte della politica, rivendichi nuove perizie su se fosse una bomba all'interno dell'aereo oppure se fosse un missile. È facile depistare sul piano giudiziario, appunto. Basta, come dice il giudice Salvini, che è un importante giudice, quello che ha riaperto la strage di Piazza Fontana, basta contrapporre perizie a perizie e così via, attraverso le perizie non si giunge mai alla verità, poi si giunge alle prescrizioni, tra l'altro, perché in alcuni casi, non per le stragi, ma esiste la prescrizione.
Era il 27 di giugno, anni 80 del secolo scorso, e un aereo in civile percorso, d'improvviso nel mare cascò.
Mezzo secolo fa, gli anni che comprendono dalla bomba di Piazza Fontana al missile di Ustica, gli anni di quelle stragi quindi, il mondo geopolitico era diverso, eppure parecchio. Parliamo del cosiddetto contesto di quelle stragi ancora impuniti.
Si tratta di un contesto che noi siamo già in grado di conoscere, un contesto caratterizzato da tensioni est-ovest, nord-sud, in una situazione nella quale l'impossibilità della guerra, determinata dalla irrimediabile distruzione che avrebbe un conflitto nucleare, è come se avesse aperto la strada a forme diverse di guerra, le guerre commerciali, ma anche gli attentati, gli agguati, gli attentati sotto falsa bandiera, gli omicidi politici, eccetera. Come dire, è una guerra tra potenze fatta in altro modo. Sono Nicola Quatrano, sono stato per quasi 40 anni magistrato, prima della pubblica accusa anche antimafia e anticorruzione, poi giudice, da 2 anni e mezzo circa sono avvocato. E sappiamo per esempio che la strategia della tensione degli anni 70 è riconducibile per molta parte a non settori deviati dello Stato, ma a questa organizzazione Gladio, che era parte integrante del sistema di difesa della NATO. amici intimi di Giovanni Falcone testimoniano che Falcone prima di morire si interrogava sulla ragione per cui non c'era una struttura Gladio in Sicilia. Se la poneva come domanda retorica. La struttura Gladio, appunto, era una struttura che serviva in una zona periferica della NATO, come quella del nord-est, a organizzare attività di guerriglia in caso di invasione sovietica, ed era strano che non si fosse pensato a qualcosa del genere in Sicilia, che è un'altra zona di periferia, di confine, diciamo, della NATO, con di fronte paesi arabi che all'epoca, negli anni 60 e 70, avevano legami strettissimi con l'Unione Sovietica. E credo che Falcone si ponesse questo problema ricordando il ruolo che Cosa Nostra aveva avuto anche nell'occupazione anglo-statunitense degli anni, dei primi anni 40, e che quindi ritenesse che Cosa Nostra fosse un apparato dello Stato. Questo spiega come mai c'è voluto il crollo del muro di Berlino, perché l'invincibilità e le protezioni enormi di cui godeva questa organizzazione insomma si erodessero, e oggi Cosa Nostra è un'associazione criminale come tante altre. Non possiamo più sapere che cosa ne pensasse Falcone, perché è morto, probabilmente non per questo, ma chissà, forse proprio per questo.
Che un missile venne sparato, era scudo l'aereo civile, ne abbia un tratto ferita mortale, presso Usti Casina visto da
vent'anni. Penso che il primo dato fondamentale che ha riguardato appunto lo stragismo e quindi il ruolo dello Stato all'interno dello stragismo si è iniziato sostanzialmente nel 69 con la strage di Piazza Fontana. Prima con un ruolo atlantico molto definito da parte dell'Italia, poi dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la fine dell'Unione Sovietica, con il nuovo ruolo della NATO nel Mediterraneo, è diventato uno snodo l'Italia. E ogni strage in qualche modo è stata braccio armato di un condizionamento politico. Pensiamo a cosa è stato del resto Gladio nel nostro paese. In Italia c'è stata una polizia a comando NATO, al di fuori quindi della decisionalità e del potere dello Stato italiano, che svolgeva compiti sotto legge della NATO nel nostro paese, compiti civili e compiti militari. Pensiamo a cosa è stata appunto la strage di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana ha collegato l'elemento geopolitico e quindi la debolezza di un paese di snodo come l'Italia fra est e ovest con il timore della borghesia, che ha ritenuto che vi fosse sul serio in atto una rivoluzione, quindi di stroncare, costruendo la paura all'interno del consenso popolare, una ribellione che aveva nello stesso tempo proiettato studenti, operai, magistrati, medici democratici dentro una logica di cambiamento. Ecco, io credo che questo sia il tema. Cioè lo stragismo impunito deriva dal fatto che vi è una posizione geopolitica nel Mediterraneo del nostro paese e del fatto che l'Italia comunque non era un paese, come dire, pacificato. Il più forte partito comunista dell'Occidente, per quanto un partito comunista non più dalle caratteristiche rivoluzionarie in senso classico, il più forte sindacato di massa, il più forte movimento studentesco operaio autonomo e autogestito, e questo fece paura alla borghesia.
Questa che dura vent'anni, tra suicidi e scomparse improvvise, gli italiani hanno capito l'avviso, chi sapeva non voleva dire, quell'aereo volava sicuro.
Tutti gli eventi di cui si è parlato risalgono a quasi mezzo secolo fa, quindi a un altro contesto. Perché non si può fare luce o, per dirla come tutti, verità e giustizia su eventi tanto lontani?
I motivi sono attuali, perché è vero che è finita la guerra fredda est-ovest, ma non è finito il metodo di ricorrere a omicidi, attentati, a golpe o a rivoluzioni governate dall'esterno per favorire l'emergere di governi amici. Il metodo è quello. Oggi si sta riaprendo una stagione di terribile guerra fredda in cui già, voglio dire, gli editorialisti del nostro paese e di altri paesi si sono già messi l'elmetto e sono scesi in guerra contro la Cina a dire cose vere e falsità veramente evidenti. In una, insomma, la situazione è uguale, non è più la guerra fredda con l'Unione Sovietica, ma è soprattutto il declino dell'egemonia statunitense che sta lasciando posto ad altre forze, a paesi emergenti. E questo processo di decadenza, diciamo, della potenza statunitense viene contrastato appunto attraverso questi strumenti, quindi è attualissimo.
È vero che molto è cambiato nel Mediterraneo, è cambiata la situazione internazionale, ma siamo proprio convinti, ad esempio, che sul piano geopolitico sia così cambiata la situazione? Siamo convinti, ad esempio, che la situazione medio orientale sia risolta? No, siamo ancora al punto in cui con l'accordo di Trump Netanyahu sta per annettersi la valle del Giordano e così via, e non si è risolto nulla. Insomma, io credo che molto sia cambiato, che però, come dire, ci sia ancora una parte del vecchio establishment, è una parte dei vecchi condizionamenti che ancora non sono superati. È il continuismo di un gruppo dirigente che è ancora quello dello stragismo. E quindi non c'è dubbio che la verità fa ancora paura a tanta gente.
La guerra che portava bandiera americana e nel cielo tre caccia mortali nella scia dell'aereo allottare.
Ma questa specifica, persistente e ostinata impunità che impedisce verità e giustizia è un fenomeno solo o soprattutto italiano? A questa domanda i nostri quattro interlocutori danno risposte diverse.
Questo fenomeno dell'impunità certamente non è soltanto un fenomeno italiano. Vorrei ricordare che molte volte i presidenti degli Stati Uniti si eleggono ammazzando il presidente precedente o quello eletto o quello candidato presidente. Ma così in Francia abbiamo avuto dei casi clamorosi e anche in Gran Bretagna. In Italia è sistematico. Non dimentichiamo che l'Italia non ha mai avuto un vero risorgimento. Lo stesso Gramsci diceva che il risorgimento è stata una rivoluzione incompiuta e tradita. Quindi l'Italia non è una nazione, ecco, non ha avuto quello spirito nazionale, quell'esprit, come dicono i francesi, su cui si costruisce la nazionalità.
La quantità di stragi in un tempo storico così ridotto, dal 1969 al 1984, con così tanti morti, così tanti feriti e così tanti buchi ancora nella verità, è un fenomeno tutto italiano. Purtroppo lo sono anche le organizzazioni criminali, è una delle caratteristiche del nostro paese. Mafia, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita, e che poi in qualche modo ci ritroviamo trasversalmente anche avere dei punti di contatto con le stragi che conosciamo.
A me non pare che l'Italia più di altri paesi abbia subito questi attentati, questi strani omicidi, queste morti sospette. Gli Stati Uniti hanno avuto l'omicidio di un presidente della Repubblica, l'omicidio del fratello del presidente che stava per diventare anche lui presidente. Hanno subito strani incidenti di capi della CIA piuttosto che di ex ministri importanti, suicidatisi, diciamo, in maniera improbabile.
Negli altri paesi che esiste la ragion di Stato come principio da salvaguardare, che giustifica molte volte appunto il silenzio su episodi che hanno ferito i rispettivi paesi, ma con una diversa capacità anche di spiegare perché poi si ricorre alla ragion di Stato, mentre invece da noi è un po' come se le cose si lasciano galleggiare, no? Sperando che qualcuno se ne dimentichi.
Al termine di questo laser su un tema tra i più tristi e scabrosi della vicina Italia, lasciamo l'ultima parola ad Andrea Purgatori sulla ballata di Ustica di Giovanna Marini.
Dopo 50 anni, una democrazia compiuta dovrebbe avere il coraggio di fare i conti col proprio passato.
Strappare, strappare, strappare.
pago il diritto,
a fiducia
e non
la
e allora non mi resta che dichiarare